Dunque, leggiamo la prima lettera ai Corinzi, la prima lettera del capitolo 2, i versetti che vanno dal 6 al 16, pagina 1133.
A quelli tra voi che sono maturi esponiamo una sapienza, però non una sapienza di questo mondo né dei dominatori di questo mondo, i quali stanno per essere annientati, ma esponiamo la sapienza di Dio, misteriosa e nascosta, che Dio aveva prima dei secoli predestinata a nostra gloria e che nessuno dei dominatori di questo mondo ha conosciuta, perché se l'avessero conosciuta non avrebbero crocifisso il Signore della gloria. Ma come è scritto, le cose che occhio non vide e che orecchio non udì e che mai salirono nel cuore dell'uomo sono quelle che Dio ha preparate per coloro che lo amano. A noi Dio le ha rilevate per mezzo dello Spirito, perché lo Spirito scruta ogni cosa, anche le profondità di Dio. Infatti, chi tra gli uomini conosce le cose dell'uomo se non lo Spirito dell'uomo che è in lui? Così nessuno conosce le cose di Dio se non lo Spirito di Dio. Ora noi non abbiamo ricevuto lo Spirito del mondo, ma lo Spirito che viene da Dio per conoscere le cose che Dio ci ha donate. E noi ne parliamo non con parole insegnate dalla sapienza umana, ma insegnate dallo Spirito, adattando parole spirituali a cose spirituali. Ma l'uomo naturale non riceve le cose dello Spirito di Dio, perché esse sono pazzia per lui e non le può conoscere perché devono essere giudicate spiritualmente. L'uomo spirituale invece giudica ogni cosa ed egli stesso non è giudicato da nessuno. Infatti, chi ha conosciuto la mente del Signore da poterlo istruire? Ora noi abbiamo la mente di Cristo.
Grazie. Quindi teniamo ferme delle cose che sono scritte. Veramente un capitolo bellissimo, ci sarebbero soprattutto le promesse che ci vengono fatte. E quando dici che noi esponiamo agli altri la sapienza di Dio, misteriosa e nascosta, che Dio aveva prima dei secoli predestinata a nostra gloria. E poi questa è destinata solo ai credenti, non è destinata a nessun altro. E poi dice le cose che Dio... le cose che occhio non vide e che orecchio non udì e che mai salirono nel cuore dell'uomo sono quelle che Dio ha preparato per coloro che lo amano. Cioè vuol dire che noi abbiamo in mente tante cose, cioè su un piacere particolare che abbiamo qui su questa vita pensiamo che quella sia la cosa più grande ed è invece il nostro idolo. Invece il Signore qui dice che quello che noi riceveremo è assolutamente sconosciuto al nostro cuore, al nostro occhio, al nostro orecchio. Sono delle promesse meravigliose. A noi Dio le ha rivelate per mezzo del suo Spirito, no? Perché è lo Spirito di Dio che ci attesta che questo è vero, che questa è verità. Ora noi non abbiamo ricevuto lo Spirito del mondo, ma lo Spirito che viene da Dio per conoscere le cose che Dio ci ha donate. E poi dice, e noi non ne parliamo agli altri come fosse sapienza umana, ma insegnate dallo Spirito. E poi dice ancora un'altra cosa, che l'uomo naturale, cioè la bestia che c'è dentro, la bestia, non riceve le cose dello Spirito di Dio, non le riceve, perché esse sono pazzia per lui e non le può conoscere perché devono essere giudicate spiritualmente.
Scusate,
prego. L'uomo spirituale invece giudica ogni cosa ed egli stesso non è giudicato da nessuno. E infatti, chi ha conosciuto la mente del Signore per poterlo istruire? E teniamo adesso le ultime parole. Ora noi abbiamo la mente di Cristo. Poi ci spostiamo nel Vangelo di Luca, andiamo al capitolo 21, e dal versetto 5 al 37 è un po', come dire, un po' lungo, ma lo leggiamo. Quindi facciamo leggere la Rosa. Dunque, pagina 1042.
Alcuni gli fecero notare come il tempio fosse adorno di belle pietre e di doni votivi. Ed egli disse: verranno giorni in cui di tutte queste cose che voi ammirate non sarà lasciata pietra su pietra che non sia diroccata. Essi gli domandarono: maestro, quando avverranno dunque queste cose? E quale sarà il segno che tutte queste cose stanno per compiersi? Ed egli disse: guardate di non farvi ingannare, perché molti verranno in nome mio dicendo: sono io, e il tempo è vicino. Non andate dietro a loro. Quando sentirete parlare di guerre e di sommosse, non siate spaventati, perché bisogna che queste cose avvengano prima, ma la fine non verrà subito. Allora disse loro: insorgerà nazione contro nazione, regno contro regno. Vi saranno grandi terremoti e in vari luoghi pestilenze e carestie. Vi saranno fenomeni spaventosi e grandi segni dal cielo. Ma prima di tutte queste cose vi metteranno le mani addosso, vi perseguiteranno consegnandovi alle sinagoghe e mettendovi in prigione, trascinandovi davanti a re e a governatori a causa del mio nome. Ma ciò vi darà occasione di rendere testimonianza. Mettetevi dunque in cuore di non premeditare come rispondere a vostra difesa, perché io vi darò una parola e una sapienza alle quali tutti i vostri avversari non potranno opporsi né contraddire. Voi sarete traditi persino da genitori, fratelli, parenti e amici. Faranno morire parecchi di voi. Sarete odiati da tutti a causa del mio nome. Ma neppure un capello del vostro corpo perirà. Con la vostra costanza salverete le vostre vite.
Amen. Poi leggo io il versetto 34 e 35, quando dice: badate a voi stessi perché i vostri cuori non siano intorpiditi da stravizio, da ubriachezza, dalle ansiose preoccupazioni di questa vita, e che quel giorno non vi venga addosso all'improvviso come un laccio, perché verrà sopra tutti quelli che abitano sulla terra. Vegliate dunque pregando in ogni tempo, affinché siate in grado di scampare a tutte queste cose che stanno per venire, di comparire davanti al Figlio dell'uomo. E poi leggiamo ancora qualche pagina più indietro, capitolo 24 di Luca, cioè sì, più avanti, scusate. Io considero sempre i libri, da quando sono bambino li ho sfogliati sempre
al contrario.
Ma perché è così, infatti gli ebrei li leggono così, li spostano così. ma probabilmente ci sarà un significato, no, non per me personalmente, non proprio, cioè viene naturale sfogliare le cose così, vabbè. Dunque, vediamo un po', capitolo 24, leggiamo dal 36 al 42 i versetti. Facciamo leggere Barbara.
Sì. Ora, mentre essi parlavano di queste cose, Gesù stesso comparve in mezzo a loro e disse: pace a voi. Ma essi, sconvolti e atterriti, pensavano di vedere uno spirito. Ed egli disse loro: perché siete turbati? E perché sorgono dubbi nel vostro cuore? Guardate le mie mani e i miei piedi, perché sono proprio io. Toccatemi e guardate. Perché uno spirito non ha carne e ossa come vedete che ho io. E detto questo, mostrò loro le mani e i piedi. Ma siccome per la gioia non credevano ancora e si stupivano, disse loro: avete qui qualcosa da mangiare? essi gli posero un pezzo di pesce arrostito. Egli lo prese e lo mangiò in loro presenza.
Grazie, grazie. Ecco, poi, allora, nel capitolo che abbiamo letto poc'anzi, c'è ancora, nel versetto 15, quello che ha letto Rose, perché io vi darò una parola e una sapienza alle quali tutti i vostri avversari non potranno opporsi né contraddire. Voi, poi dice, sarete traditi perfino dai genitori, fratelli e parenti, eccetera, eccetera. Andiamo ancora nei Salmi, libro dei Salmi, e andiamo nel famoso Salmo 23. E questo lo leggo io. Volevi leggerlo tu? Allora leggilo adesso. Dai.
Il Signore è il mio pastore, nulla mi manca. Egli mi fa riposare in verdeggianti pascoli, mi guida lungo le acque calme. Egli mi ristora l'anima, mi conduce per sentieri di giustizia, per amore del suo nome. Quando anche camminassi nella valle dell'ombra della morte, io non temerei alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e la tua verga mi danno sicurezza. Per me tu imbandisci la tavola, sotto gli occhi dei miei nemici. Cospargi di olio il mio capo, la mia coppa trabocca. Certo, bene e bontà mi accompagneranno tutti i giorni della mia vita, e io abiterò nella casa del Signore per lunghi giorni.
Amen. Io quando, scusate, quando leggo questo salmo, per me è sempre la parola di Dio che te la calzi come un vestito, almeno posso dire così, della mia vita. Comunque, credo che abbiamo letto tutto quello che c'era da leggere riguardo al punto di questa mattina. Dunque, scegliere per Cristo, cari fratelli e sorelle, nella nostra vita è un momento cruciale. Uno deve scegliere. Cioè non si può non scegliere, si sceglie sempre, tutti i giorni. E l'abbiamo detto tante volte, ma lo ripetiamo sempre, no? Forse alla fine impareremo. Si sceglie in continuazione, se ubbidire al Signore o meno, si sceglie se appartenere a Cristo, oppure fare qualcos'altro nella vita. Quindi scegliere di appartenere a Cristo è una di quelle scelte talmente importanti che cambia tutto, cambia assolutamente tutto, non può più essere la stessa cosa, assolutamente. Cioè, non si può dire cambio e sono sempre lo stesso di ieri, questo è molto chiaro, no? Quindi è una scelta per la tua vita, il tuo modo di pensare non è più quello di prima. E abbiamo visto prima, e questo viene confermato dalla parola di Dio, perché ci dice, come ho letto prima, ora voi avete la mente di Cristo. E questo uno viene condotto un po' per volta, ma quello che impara non viene messo in discussione il giorno dopo, viene messo in discussione se è dall'uomo, se è un pensiero carnale, ma se è da Dio non è messo in discussione. E allora il tuo modo di pensare non è più quello di prima, ma è rapportato alla sapienza che viene dall'alto. E questa è la sapienza con la quale ci rapportiamo. Alla dipendenza dal capo di ogni cosa, che è Cristo. E questo, da quando crediamo, è così che ci relazioniamo. E Gesù, per questo motivo, dice, naturalmente qui nel discorso sul Monte degli Ulivi sta parlando, perché i cristiani tante volte se lo sono addossato, questo, certo, poi chiunque ha creduto in Gesù Cristo è diventato cristiano, no? Cosiddetto dopo. Ma questi sono degli ebrei, vediamo che queste prime cose che sono successe vi metteranno in mano i capi delle sinagoghe, sarete trascinati. Paolo ha incarnato tutte queste cose nella sua storia. Però dice, quindi un'altra cosa importante, dice, mettetevi dunque in cuore di non premeditare come risponderete, perché io vi darò una parola e una sapienza alla quale tutti i vostri avversari non potranno contraddire, perché non è la nostra intelligenza che risponde, non è la nostra sapienza, no? Voi sarete traditi poi perfino dai genitori, fratelli, parenti, eccetera, eccetera, e ne faranno morire molti di voi. Abbiamo visto che questo è successo in tutta la storia, soprattutto nella storia di questo popolo, ma poi abbiamo visto che Gesù è venuto per dividere, e ogni cosa è divisa nella propria famiglia, è diviso divide, quindi questo cambiamento è netto, è radicale, è assolutamente nuovo. Vedi, caro fratello, sorella, prima viaggiavi su un treno che ti conduceva su un percorso incontrollato. Prima di scegliere, però è ovvio che devi scegliere, se non scegli sei sempre su quel treno, non sei su un qualcosa di nuovo. Allora, prima viaggiavi su un treno che ti conduceva su un percorso incontrollato, dove non ci sono semafori, non ci sono fermate. Mi pare di aver visto forse un film una volta, no? Che vedevi questo treno che nessuno riusciva a fermarlo. Vorresti fermarti in quella stazione che vista dal finestrino ti pareva un buon paese? Dici, guarda che bel paese, mi piacerebbe fermarmi, vista questa cosa, no? Ma la velocità di quel treno e le fermate non erano in tuo potere, perché non potevi far niente. Dici, voglio scendere, non posso, mi sfracelo. Una cosa, il treno stesso era senza conducente, cioè non c'era nessuno che lo conduceva, ed è così di questo mondo. Come abbiamo letto prima, come vedete qui non c'è un conducente, no? Ce n'è uno che spinge al contrario, cioè è colui che ha manomesso i binari, che ha manomesso i semafori, no? E il mondo va così, questo mondo è il treno che va in questo senso. Alla prossima stazione dicevi ai tuoi compagni, ai tuoi compagni di viaggio dicevi, scendiamo, no? Vorrei scendere, vorrei acquistare una casa, voglio scendere, prenderò delle vigne, ma anche questo non è in tuo potere, perché non è in tuo potere in questo mondo far questo o far quello, è una tua pia illusione, quella che tu pensi di poter fare questo e quell'altro. E questo è sempre confermato dalla parola di Dio in Giacomo, quando ci dice, voi prima di andare in un posto o nell'altro, direte, se Dio vorrà, faremo questo o faremo quell'altro. E poi c'è scritto, imparate quando è buona, quanto Dio sia buono veramente nelle nostre vite, cose che non impariamo e continuiamo sempre a comportarci nei suoi confronti come dei figli caparbi che non riconoscono il bene che viene dalla sua mano. Allora in questo viaggio cercavo tra i miei compagni di viaggio che mi avrebbe potuto dare una soluzione. Sapete, come facciamo adesso? Come dobbiamo fare? Siamo in questo treno, in piena corsa, però io devo scendere perché voglio salvarmi, voglio salvare la mia famiglia, voglio salvare... E questo è importante. È importante perché ognuno di noi lo faccia, perché negli Atti degli Apostoli, se credi nel Signore Gesù Cristo, fa una promessa a Cornelio, sarai salvato tu e la tua casa. È l'inizio di questo, no? Ed è l'inizio di tutta una serie di benefici che ne avrà tutta la tua casa, cioè tutta la tua famiglia. Allora cercavo tra i miei compagni di viaggio che mi avrebbe dato una mano, ma nessuno aveva questo potere, nessuno aveva il potere di aiutarmi. Era uno schiavo, su quel treno che correva ad alta velocità. Questo treno correva da cielo, io ero schiavo di questa cosa, schiavo di queste carrozze, non riuscivo ad uscire e non potevo scendere. Questo treno era controllato dall'alto, era controllato da un altro potere. I comandi erano stati drogati e ogni cosa andava per conto proprio. Allora, vedete, e questo posso dirlo per me, perché io non parlo per gli altri, parlo per me. Quando ormai ero rassegnato, qualcuno mi chiamò. Qualcuno mi chiamò e mi disse, vieni. Questo è un treno destinato a schiantarsi con tutto quello che c'è dentro. Vieni, questo è un treno che è destinato a schiantarsi con tutto quello che c'è dentro, con i suoi abitanti, ed a finire in un pozzo nero, nero, il pozzo del nulla. Vieni, vieni. E io ho dato ascolto a questa voce, ho detto, ecco qualcuno che mi invita. Allora da quel giorno fui preso per mano e feci il percorso contrario sul treno, cioè anziché cercare la via, da colui che mi guidava, e feci il percorso in che senso? Attraversai tutti i vagoni andando indietro, no? Nella vita, fino ad arrivare all'ultimo vagone, che era l'ultima carrozza. Sapete, una volta c'erano i treni, l'ultima carrozza, si vedevano i binari che scorrevano, tu potevi vedere perché c'era il finestrino e c'era una porta, perché poi era collegata a quella delle altre carrozze. Allora all'indietro verso l'ultima carrozza, per poter uscire la porta, non buttarsi di fianco, ma poter scendere al momento opportuno, ma con una mano certa che mi teneva da quei binari. E sono riuscito così a scendere. Ora, finalmente sceso da questo treno, un po' per volta ho cominciato a vedere la vita vera, la realtà della vita. Veramente, per la prima volta ho cominciato a vedere i fiori, ho cominciato a vedere i prati, vedere da vicino, mentre prima ero talmente di corsa che non riuscivo a vedere che cosa stava succedendo. Andavo avanti, avanti, avanti. Il maestro, colui che mi aveva creato, questo che ho visto, era lì davanti a me, per istruirmi. Per rieducarmi, perché noi abbiamo bisogno di essere rieducati, di rieducarmi per potermi presentare davanti al Padre Immacolato. E questa è parola di Dio, non sono cose che mi invento io. È una cosa incredibile questa, ma è vera. È talmente vera. Ieri ne parlavamo, ieri sera, con questi fratelli, su quanti miracoli in continuazione fa il Signore nella nostra vita. Loro me l'hanno raccontato loro, io gli ho raccontati i miei. E questo per dare gloria al Signore, non per dire quanto sono bravo io o quanto sei bravo tu, ma quanto è bravo il Signore che fa tutte queste cose magnifiche, meravigliose. E quindi, questo, per questo. E da quel momento in avanti ho avuto un tutore, mentre prima, sai, andavo per conto mio, da quel momento in avanti ho avuto qualcuno che mi guidava e mi insegnava giorno dopo giorno cosa avrei dovuto fare. Da quel giorno Yeshua diventò il mio amico fidato. Sapete, ve l'ho già detto mille volte, continuo a chiamarlo Yeshua, Gesù, Yeshua, perché ne abbiamo parlato anche ieri sera con il fratello Cicchese, di quanto questo nome rappresenti per noi una benedizione, ma è un nome, sapete, tradotto in italiano, si può tradurre, ma il suo vero nome è Yeshua. Ma sapete perché? Per tutto ciò che rappresenta, perché è stato mal usato questo nome e queste persone sono rimaste terrorizzate da questo nome per anni. Anziché essere attratte, sono state terrorizzate, quindi sono terribilmente spaventate. No, ma Gesù non ha colpa alcuna, il suo nome non ha colpa alcuna, sono gli uomini che l'hanno deformato, capito? Ecco, e noi vogliamo dargli, nella speranza che qualcuno capisca, ma ecco, questo, che noi dobbiamo presentargli quello che è il vero Gesù, no? È il vero Yeshua, che è il suo nome, su questo non ci sono dubbi. Da quel giorno Yeshua diventò il mio amico fidato, il maestro perfetto, che non mi avrebbe mai tradito, mai. Il Signore non mi ha mai tradito, che mi aveva preso con... Quando sono sceso dal treno mi aveva preso con un 2 in pagella. 2. Perché una volta quando si diceva 2 in pagella vuol dire proprio che eri 0 vuol dire che non c'eri proprio, non eri ancora nato, ma 2 in pagella. No, eri nato così. E mi aveva preso con un 2 in pagella. E che mi aveva fatto salire, e che aveva poi fatto salire i miei voti così in alto, che quando qualcuno mi interrogava non sentiva più la mia voce, sentiva la sua voce. non sentiva più ciò che pensavo io, sentiva ciò che pensava lui. Perché se è vero, voi avete la mente di Cristo, se è vero, ed è una grandissima benedizione, perché non viene da voi questo. Ma quanto è distante questa realtà spirituale, una realtà spirituale, non siamo qua a raccontare la poesia, questo non è, quanto è distante questa realtà dalla realtà che a volte viviamo su quel maledetto treno incapace di fermarsi. È così distante e non siamo capaci di fermarci. Tante volte abbiamo creduto nel Signore e poi però continuiamo, abbiamo dei pezzi su quel treno. Vedete, quando si uccide un insetto che ha parecchie gambe, succede di solito che il corpo va da una parte e la gamba rimane dall'altra, attaccata al muro, è successo un po' a tutti noi, ma continua a muoversi, capite? È un po' così. E allora una buona parte del nostro corpo purtroppo rimane su quel treno, ma io spero e penso che veramente dovremmo scendere con il Signore, non buttarci dal treno, ma perché c'è il Signore che allunga la sua mano per prenderci e per condurci finalmente a una vita completamente diversa da ciò che è la nostra vita peccaminosa, carnale, di tutti i giorni, perché è il nostro pensiero che è corrotto da cima a fondo. E allora, sapete, questa è una realtà spirituale, e poi quindi questa differenza la viviamo, che a volte stride con la mente di Cristo, per forza, non possiamo avere due teste, se no siamo un mostro, no? O ne abbiamo una o ne abbiamo un'altra, no? In tutte le rappresentazioni vediamo questi mostri perché hanno due teste. Allora succede che abbiamo paura. Quando abbiamo paura, paura perché non vogliamo avere la mente di Cristo? Perché abbiamo paura. Paura che i nostri piani siano scombinati, capito? Che i nostri progetti siano sconvolti. Questa è la nostra paura, è quella, dice, ma se io credo cosa succede, no? Fratello Angelo, cosa succede? Dice, sono scombinato, se credo, io ho dei progetti, adesso... E questa è la fregatura, fratello e sorella. E questo significa non avere fede in Dio. Significa non avere alcuna fede, proprio per niente. Cioè, si ha una vaga idea, ma non si ha fede nel Signore. E di poi si pagano le conseguenze. Poveri, stupidi, miserabili uomini, quando avremo veramente fede in Dio? Quando ce l'avremo questa fede? Non abbiamo ancora imparato che Egli è la soluzione di tutti i nostri problemi? Non abbiamo ancora imparato questo, fratelli e sorelle? Imparate quanto è buono il Signore, che va oltre le nostre aspettative, oltre quello che noi ci aspettiamo. E invece noi siamo degli esseri crudeli. Quanto è misericordioso il Signore. Chi è di noi che non l'ha sperimentato questo? Invece, vedete, noi abbiamo paura. Paura perché? Perché siamo malvagi, perché pensiamo che Dio sia come noi, malvagio come noi, un Dio crudele. Invece i crudeli siamo noi. Perché nella parabola dice, ma voi che siete malvagi, Signore, ci chiamo così, quando date ai vostri figli, a quale dei figli che vi chiede un pane, voi dice, gli date una pietra, o vi chiede un pesce, gli date un serpente? Dice, voi che sapete dare buone cose ai vostri figli, quanto più il Padre vostro che ne c'è. Che bella esperienza. Invece noi abbiamo paura. Abbiamo paura perché siamo malvagi. Ma l'amore perfetto scaccia via la paura, così sta scritto. Ma l'amore perfetto in Dio. Ecco perché ora voi avete la mente di Cristo. Ora ogni buon allievo diventa come il maestro, non supera il maestro, perché sennò quello non era un maestro, non è un buon maestro. E questa è la questione, no? Quindi è sbagliata questa idea che dice ogni allievo supera il maestro, non è vero, non è vero, ma questo lo dice la Bibbia, non lo dico io, no? Ogni buon discepolo è come il suo maestro, diventa come il suo maestro. Ecco perché voi avete la mente di Cristo e noi a questo dobbiamo tendere. Cosa pensava Gesù? cosa pensava, cosa pensa di noi? Cosa pensa di me Gesù? Quali sono i suoi pensieri? Quello che mi interessa sapere. Non mi interessa sapere altro. Quello mi interessa sapere. Cosa pensa Gesù? Quelli sono i miei pensieri. Perché io voglio pensare quello che pensa lui. Ecco. Prima, vedete, di conoscerlo, adoperavo un sistema, come si dice, fai da me, fai da te. Ma con il maestro tutto cambia. Tutto cambia con il maestro, quando questo maestro è Dio stesso, cari fratelli e sorelle. Allora al momento che sono sceso dal treno, che è impazzito, che va dove vuole, ecco la sua mano che mi prende, mi fa crescere. Ma mi fa crescere come una pianticella cresciuta ai suoi piedi. Non mi fa crescere un po' di qua e un po' di là, perché altrimenti io continuo a essere sempre turbato. Perché non sono tranquillo, perché so di fare le marachelle, le so queste cose qua, però è perché so che il Signore sa, ma io non voglio sapere che Lui sappia, non so se il pasticcio di parole, non voglio che Lui sappia che io so. Perché ti ostini a non avere fede? Perché? Perché ti ostini? Perché? Qual è il motivo? Perché non vuoi avere fede? Non sai che è impossibile piacere a Dio senza la fede, questo non lo sai? Se hai dei dubbi, dei sospetti sui suoi insegnamenti, tu non sei adatto per la vita eterna. Non sei adatto. E stai continuando a viaggiare su quel treno impazzito, fuori. Invece chi è adatto è come il bambino che beve il puro latte spirituale. Esattamente così. Ai piedi del suo Signore. È questo che ci insegna. Ora immaginiamo quanto è buono il Signore. Dice, provate quanto il Signore è buono. Per il fatto che noi non abbiamo fede, e poi non abbiamo neanche voglia. Dice, ma no, ma io sono preoccupato di tante altre cose, ma perché devo pensare quanto. Non sono molto interessato. Eppure, vedete. Io posso dire con certezza questo. Questa è una cosa che rispecchio sulla mia vita. Se il Signore non viene prima, e quando deciderà di portarmi con Lui, se un giorno avrò una tomba, si fa per dire, desidero che questo salmo mi appartenga. Il Signore è il mio pastore. Nulla mi manca, cioè non so se è chiaro il concetto, nulla mi manca, se il Signore è il mio pastore, nulla mi manca. Egli mi fa riposare in verdeggianti pascoli, come ho visto prima. Mi guida lungo le acque calme, che non sono quelle turbolente del mondo, dei treni che sono impazziti senza controllore, senza niente. Egli mi ristora l'anima e mi conduce per i sentieri di giustizia, ciò che è giusto. Allora non sono più turbato. Per amore del suo nome, non perché noi siamo bravi, perché egli è un Dio buono. Per amore del suo nome. Quando anche camminassi nella valle dell'ombra della morte, io ho camminato, io dice che anche qualche fratello, tutti quanti camminiamo comunque nell'ombra della valle della morte, non c'è dubbio. Non temerei alcun male. Non temerei alcun male, perché tu sei con me. Perché tu sei con me. Il tuo bastone e la tua verga mi danno sicurezza. Maestro, maestro, che ha in mano lo scettro, ha in mano la bacchetta dell'insegnamento, ma non la bacchetta per farti il male, anche se è necessario per correggerti. Perché se no, se tu non sei corretto, resterai una bestia alla quale sei. Per me, tu imbandisci la tavola sotto gli occhi dei miei nemici. Che bello. Io l'ho visto questo. Sotto gli occhi dei miei nemici. Nessuno si dice, ma com'è possibile? È possibile. Oh Signore, è possibile. È possibilissimo. E io lo posso dire. lo posso dire e sono felice e voglio ringraziare il Signore perché è una cosa straordinaria. Cospargi di olio il mio capo e la mia bocca trabocca di letizia. Questo è vero. Io mi chiedo come mai un credente non riesce ad avere queste cose, perché sono dei problemi, sono dei problemi. Certo, beni e bontà mi accompagneranno tutti i giorni della mia vita e io abiterò nella casa del Signore per lunghi giorni. Questo poi, oltre questo, oltre questi beni che il Signore deve, c'è il resto. Allora, verifichiamo quanto è buono veramente il Signore. Prendiamolo in parola. Ma non se vuoi prendi in parola, perché no, prendiamolo veramente così com'è. Allora, noi siamo malvagi, siamo irriconoscenti, ribelli, eppure egli ci ha donato perfino se stesso, per farvi capire la differenza. Dice, voi che siete malvagi, voi che siete malvagi. E vi dico questo perché... E dice, perché dubiti ancora, Tommaso? Ricordate Tommaso? Metti le tue mani nel mio costato e vedi se sono io. Vedi. Ma io sono certo di questa resurrezione. Ora, mentre essi parlavano di queste cose, Gesù stesso comparve in mezzo a loro e disse, pace a voi. Ma essi sconvolti e atterriti pensavano di vedere un fantasma, capite? Ed egli disse, perché siete turbati? Perché siete turbati? Ma perché sorgono dubbi nel vostro cuore? Perché? Guardate le mie mani e i miei piedi, perché sono proprio io. Sono proprio io. Signore mio, disse Tommaso, cade per terra in adorazione, perché sono io. Toccatemi, guardate, perché un fantasma non ha carne e ossa come vedete che ho io. Questo è il mio Dio. E detto questo, mostrò loro le mani e i piedi, ma siccome per la gioia, vedete, non credevano ancora, si stupivano, dissero loro, cioè non ci credevano, naturalmente per la gioia, dice, cioè, facciamo qualcosa di fisico, di pratico, perché sembra quasi impossibile. Avete qui qualcosa da mangiare? Egli disse loro, per rompere questo, avete qui qualcosa da mangiare? Essi gli posero un pezzo di pesce arrostito. Egli lo prese e lo mangiò in loro presenza. Allora, se noi crediamo che Gesù è veramente risuscitato, la nostra fede non può avere dubbi, non può continuare a vivere su questo treno impazzito e dare credito a questo treno. Vedi, non essere incredulo, ma credente. Smettere di posare il tuo sguardo su ciò che svanisce. Abbi fede. Abbi fede. Se sei un ignorante nelle cose di Dio, vai da Gesù, da Yeshua, scendi da quel treno. Solo se sei certo di aver visto la sua mano devi scendere dal treno, perché se non hai visto quella mano stai, continua a stare dove sei, forse è meglio che non scendi, non ti sfraceli subito, tanto ti sfraceli comunque, no? Ma ti sfraceli prima del tempo se non hai visto la sua mano. Se invece vedi la sua mano che è pronta ad accoglierti, perché ha visto che tu lo cerchi. Dice, dove sto andando? Qua non c'è nessuno, non c'è controllo, non c'è, dove sto andando? Che facciamo? È quello che sta facendo il mondo impazzito, che sta correndo su dove non sa. Abbiamo tutti i nostri grandi del mondo che risolvono i problemi. E il Signore dice, allora vedranno il Figlio dell'uomo venire sulle nuvole con potenza e gloria grande. Ma quando queste cose cominceranno ad avvenire, rialzatevi, levate il capo perché la vostra liberazione è vicina. Poi disse una parabola, guardate il fico e tutti gli alberi. Voi sapete che il fico rappresenta Israele. Quando cominciano a germogliare, voi guardando riconoscerete da voi stessi che l'estate è ormai vicina. Oh, vedete quando fa caldo? L'estate è ormai vicina. Così anche voi, quando vedrete accadere queste cose, sappiate che il regno di Dio è vicino. È vicino. In verità vi dico che questa generazione non passerà prima che tutte queste cose non siano avvenute. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. E poi, badate a voi stessi, perché i vostri cuori non siano intorpiditi da stravizio, da ubriachezza, dalle ansiose preoccupazioni di questa vita. Ma che mi succederà? Che mi deve succedere? C'ho 100 milioni in banca, domani li perdo, anche pochi soldi. Mi dispiace, mi risparmio, mi dispiace, sono risparmio. Può dispiacermi, ma credimi, non può farmi più paura di... Che mi può succedere? Che mi può succedere? E guardate che quel giorno non vi venga addosso all'improvviso come un laccio. Sapete quando prendi uno che si intende di film western, si ricorda come faceva il cowboy, lanciava il laccio che ora era beccato, all'improvviso, perché verrà sopra tutti quelli che abitano sulla terra. Vegliate dunque pregando in ogni momento perché siate in grado di scampare, ecco, quindi perché siate in grado di scampare, affinché tutte queste cose che stanno per venire e di comparire davanti al Figlio dell'uomo. Se sei ignorante sulle cose del Signore, devi avere un po' di pazienza, come tutti, no? Non è che uno ha fatto subito l'università, ha fatto prima le scuole elementari, no? Qualcuno ha l'asilo, adesso c'è l'asilo, parlano delle cose, poi un po' per volta. Però cerca di restare sempre un bambino che vuole apprendere tutti gli insegnamenti del maestro, fidarsi completamente del maestro, se no tu non sei adatto per il regno di Dio. Altrimenti il contrario sarà purtroppo il destino del treno che è anche il tuo, cioè quello di finire direttamente, purtroppo non lo diciamo mai, ma la parola di Dio lo dice, nelle tenebre di fuori, o meglio nell'inferno o all'inferno, come uno preferisce. Non staremo a descrivere con me, sono problemi che se ne occupa il Signore direttamente. Allora te ne andrai all'inferno che ti attende perché non sei degno del dono di Dio. Fai che la benedizione del Salmo 23 che abbiamo letto scenda su di te. Il Signore è il mio pastore, nulla mai mi mancherà. Possiamo ancora dire, o uomo, risuscita da questo mondo di tenebre, e Cristo ti inonderà di luce. Amen.